riservati, uno dei pochissimi che non è mai caduto nella tentazione di rivelare colloqui o messaggini per mettere in imbarazzo un avversario politico. Eppure, se solo si pensa a come suo partito l'ha fatto fuori a tradimento da Palazzo Chigi il 13 febbraio di 7 anni fa, si capisce che il suo telefonino ne avrebbe tante da raccontare. E poi parla ancora di quella che è la cifra di Letta rispetto a Renzi, eccetera, eccetera. Ancora Letta, che a 32 anni diventa il più giovane fino a quel momento ministro della storia repubblicana, giura con il governo D'Alema, a fianco c'è Mattarella come vicepresidente del Consiglio, e dunque, dice Meletti ancora, anche se non lo sapremo mai, tutti quelli che vivono intorno alla politica sono certi che venga dal Quirinale la chiamata.
Ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime, che ritroverete su radioradicale.it, oggi condotta da Flavia Fratello. Sono le 11:09. Noi siamo pronti per le rubriche di economia del lunedì, Capire per conoscere, la prima con Claudio Landi e il professor Mario Baldassarri. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a te e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Professor Mario Baldassarri, come stai innanzitutto?
Bene, grazie Landi, buongiorno.
Professor Baldassarri, i vaccini, come sta procedendo secondo lei qui in Italia il piano vaccini?
Beh, intanto abbiamo finalmente un nuovo piano vaccini del commissario generale Figliuolo, molto ambizioso, ma francamente anche adeguato a quelli che dovrebbero essere gli obiettivi, e cioè la vaccinazione di gran parte della popolazione italiana entro l'autunno, quindi con passi da gigante da dover fare a partire da aprile, maggio, giugno in progressione. Dall'altra parte però ci sono due problemi. Una è l'emergenza, e cioè fare subito la vaccinazione. Questo è il primo argomento sul quale, come abbiamo visto, abbiamo un po' toccato con mano il potere delle multinazionali del farmaco, con il ritardo nelle consegne e tutto quello che ne potrebbe conseguire. L'altro è un problema strutturale, e cioè l'industria farmaceutica europea ed italiana deve essere messa in condizioni di produrre i vaccini, perché quello che è chiaro è che dobbiamo fare subito questa vaccinazione quest'anno, ma quasi sicuramente dovremmo ripeterla ogni anno nei prossimi anni, e quindi il problema strutturale è avere una capacità produttiva che renda disponibili i vaccini sull'Europa e in particolare sull'Italia. E qui chiaramente vanno rispettati, se volete, i brevetti di chi ha ottenuto il risultato determinante per tutto il mondo, che è quello di produrre i vaccini, però va anche regolamentato l'utilizzo di questi brevetti, e quindi da questo punto di vista occorre far leva sulla forza sul potere economico dell'Europa, che è un grande paese consumatore di farmaci, per indurre le industrie farmaceutiche che hanno il brevetto dei vaccini quantomeno a cedere la licenza e a portare la produzione in modo molto più massiccio sul territorio europeo e sul territorio italiano.
Professore, lei ha posto una serie di problemi estremamente importanti, mi pare. Allora, innanzitutto, lei ha detto una questione chiave, cioè guardate che probabilmente dovremo ripetere le campagne di vaccinazione di massa ogni anno per un certo periodo di tempo. Questo significa un'organizzazione sociale e sanitaria abbastanza nuova. Questo è il primo punto, giusto?
Assolutamente sì, certo. Adesso lo dobbiamo fare in emergenza, e c'è il commissario straordinario che ha approntato questo piano per quest'anno. Ma in realtà è che la vaccinazione contro il Covid dovrà diventare una routine annuale.
Esatto, e questo è il primo punto fondamentale. Il secondo punto è la questione dei brevetti. Ora, chiariamo, scusi professore, i brevetti sono l'emblema dei diritti di proprietà intellettuale. Tra l'altro ci sono differenziazioni nel regime dei brevetti tra Europa e Stati Uniti. Per gli Stati Uniti il periodo sotto brevetto è più lungo, se non mi ricordo male, che in Europa, e questo garantisce rendita alle imprese farmaceutiche.
Sì, ma qui c'è da chiarire un punto. Perché si garantisce la proprietà intellettuale, cioè i brevetti? Perché altrimenti nessuno si metterebbe a investire risorse importanti, magari anche con l'aiuto di risorse pubbliche, per fare la ricerca, perché i brevetti arrivano dopo che uno ha scoperto un antivirus, ha scoperto un medicinale in ogni caso, in questo caso ha scoperto un vaccino. E qui abbiamo un risultato molto importante e positivo, cioè per la prima volta, dopo circa un anno dall'apparire della pandemia, diverse case farmaceutiche sono arrivate all'obiettivo di avere a disposizione un vaccino. Quindi la protezione della proprietà intellettuale attraverso i brevetti è un punto importante, perché altrimenti nessuno investe per fare la ricerca, e se non si fa la ricerca poi nessuno ottiene il risultato che è a vantaggio di tutti, di arrivare a produrre dei vaccini. Detto questo, però, una volta che c'è...
Scusi, professore, questo è molto importante, che lei, i brevetti sono un esempio concreto di necessario e forte intervento pubblico per affinché il mercato possa funzionare.
Assolutamente sì, questo è il punto. Dopodiché però la produzione di quel vaccino in qualche misura può essere, se le case farmaceutiche stesse, le big pharma, dicono che adesso non hanno la capacità produttiva per ovvie tossature.
Un altro problema, prof, affrontiamo un problema alla volta. Scusi, prof. Però esistono regimi di proprietà intellettuale diversi tra Stati Uniti e Europa, perché per gli Stati Uniti i brevetti mi pare durino 20 anni, in Europa durino di meno. Ora, è giusto garantire e proteggere la proprietà intellettuale per quello che lei diceva, ma un periodo troppo lungo determina una alterazione del mercato, no?
Sì, assolutamente sì, però attenzione, Randi, adesso non è il problema di discutere se devono durare 20 anni o 15 anni, il problema è la protezione della proprietà intellettuale è importante, perché altrimenti gli sforzi di investimento anche privati e magari anche con la ricerca pubblica non verrebbero fatti nella sostanza. Il fatto è che una volta ottenuto il brevetto, cioè il risultato del vaccino, occorre una qualche regolamentazione sulla produzione, cioè io non dico di espropriare le big pharma del brevetto, però certamente bisogna indurle a far sì che diano le licenze per produrre nelle varie aree del mondo, perché noi qui stiamo a discutere giustamente dell'Europa e in particolare dell'Italia per la carenza di vaccini. Ma attenzione, qui c'è un problema gigantesco che è un po' sottovalutato. Noi dobbiamo vaccinare almeno 6 miliardi di persone nel mondo, e di questi 4 miliardi stanno in paesi del terzo e quarto mondo, che se non riusciamo a fargli arrivare anche a loro il vaccino, non è che avremmo risolto il problema, potremmo star tranquilli noi per un paio d'anni, perché abbiamo vaccinato tutto il mondo sviluppato, l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina e quant'altro, dopodiché però ci ritorna dalla finestra, cioè il virus, dalla finestra del terzo e quarto mondo, quello che abbiamo magari cacciato dalla
porta. Questo è un altro problema ancora. Lei comunque dice, al di là delle faccende dei vicini di proprietà intellettuale che esiste, lei dice comunque l'Europa deve in qualche modo regolamentare la produzione di vaccini mediante la politica delle licenze, cosa peraltro la Commissione Europea onestamente ha cominciato col fare, usando il forte mercato dell'Unione Europea, quindi deve crearli con un... darsi un programma in questo, capito bene?
Assolutamente sì, anche perché, ripeto ancora, l'Europa acquista farmaci da queste case farmaceutiche di ogni tipo, non solo i vaccini, ma li acquista da una posizione che può essere anche rivendicata, cioè di consumatore unico attraverso i sistemi sanitari nazionali. Quindi è un importantissimo cliente per le big pharma, e a questo punto è un po' il tiro alla fune. Le big pharma hanno il potere del brevetto, ma l'Europa e anche l'Italia con i servizi sanitari nazionali hanno il potere del consumatore, il potere dell'acquisto, non solo, ripeto, per i vaccini, ma per qualunque altro tipo di farmaco. Abbiamo ricordato già più volte, tempo fa, magari un paio di mesi fa, il caso dei generici, cioè attenzione che i servizi sanitari comprano medicinali di marca dalle big pharma, sapendo però che ci sono in giro per il mondo altre produzioni chiamate farmaci generici che potrebbero essere attivate molto di più di quanto non si faccia fino ad oggi.
Anche questo è chiarissimo. E a sottolineare un altro problema, perché a questo punto usciamo dall'orticello dei paesi occidentali, i paesi avanzati, e andiamo nei paesi del sud del mondo, che magari non sono più così poveri o così troppo sviluppati, ma insomma presentano gravi problemi. Africa e America Latina in particolare. Ora qui ci stanno circa 3-4 miliardi di persone che devono essere anche loro vaccinate, perché se no, e per forse dovranno essere vaccinate praticamente ogni anno, perché se no ci ritroviamo, come lei ha detto, abbiamo fatto uscire dalla porta e ci intorno alla finestra. Ora questo è il problema però proprio, che non gli posso sfuggire. Per vaccinare questi miliardi di persone bisogna avere comprati i vaccini. Ora la Cina può forse consentirsi di regalare i vaccini. Le imprese farmaceutiche ovviamente hanno dei bilanci, devono rispondere agli azionisti e quindi non è che possono regalare miliardi di vaccini. E qui che come la mettiamo la cosa? Perché se l'Occidente o l'Europa non riesce a risolvere il quibus, il problema, la Cina e la Russia avranno ovviamente molta più facilità, in particolare la Cina, che ha capacità produttive forti, di esportare vaccini a prezzi politici, tanto per essere chiari. Come dobbiamo fare, prof?
Allora, partiamo da una constatazione che può sembrare banale ma che è determinante. In queste settimane abbiamo sentito la polemica sui vaccini che non arrivano, le mancate consegne, e qualcuno, forse giustamente, ha detto: beh, è chiaro che se un paese li paga 5 euro, un altro paese li paga 20 euro, è chiaro che la produzione viene dirottata verso i paesi che pagano 20 euro. Quindi la polemica è fra l'Europa, che forse ha fatto dei contratti dal punto di vista del prezzo più vantaggiosi, gli Stati Uniti, che invece ne hanno pagati un po' di più, e il caso emblematico, chiarissimo, è quello di Israele, in cui il primo ministro Netanyahu ha chiamato l'amministratore della Pfizer, gli ha detto: dimmi quanto vuoi, gli ha fatto il bonifico la mattina dopo, ha mandato un aereo a ritirarli, militare, e ha vaccinato gli israeliani. Di fronte però a questo quadro, ripeto ancora, 4 miliardi di persone nel mondo che hanno bisogno del vaccino non possono spendere neanche 50 centesimi in paesi dove evidentemente le condizioni economiche non consentono di pagare né 5 euro, né 10 euro, né 20 euro al vaccino. Questo è un caso clamoroso di un fenomeno globale, la globalizzazione, e in questo caso è la pandemia, a fronte del quale occorre un governo globale, e cioè un nuovo G8 che coinvolga appunto la Cina, la Russia, Stati Uniti, Europa e così via. Ma il governo globale di questo nuovo G8, sarebbe importante che l'Italia, presiedendo quest'anno il G20, si focalizzasse su questo tema. La pandemia è un fenomeno globale, la globalizzazione ha mille aspetti economici, finanziari e quant'altro, ma questo del Covid è palese di fronte agli occhi di tutti, e quindi occorre una decisione globale che renda disponibili i vaccini anche per questi 4 miliardi di persone, attraverso chiaramente la fornitura pressoché gratuita a chi non può permettersi di pagare il vaccino e di comprarlo. E questa è una scelta politica globale che richiede un governo globale del mondo.
È chiarissimo, professore, lei mette in piedi, mette in campo un'ipotesi di governo globale fondata su un G8, mi pare che l'abbia chiamato così, no? G8, non Cina e Russia, per ora con la Cina e con la Russia. Specialmente gli Stati Uniti vedono invece una strategia di guerra fredda, e comporre e mettere insieme la guerra fredda sul fronte tecnologico, sul fronte su altri fronti ideologici, e poi chiedere a questi paesi di mettersi insieme per fare un governo globale, le capisce che c'è qualche piccolo problemino. Anche perché che poi lo capisco l'altano ulteriormente, perché già tra l'Europa e gli Stati Uniti su questo, diciamo, non c'è pieno accordo e piena concordanza di vedute. Dopodiché lei dice che questo governo globale, già complicato di molto, deve poi di fatto fornire gratuitamente a 4 miliardi di persone i vaccini, cioè è un piccolo embrione di welfare globale. Lo sforzo mica era poco, o no?
Assolutamente sì, Landi. Capisco le difficoltà politiche, geopolitiche, per avere un nuovo governo del mondo attraverso un G8, capisco tutto, però ripeto, è assolutamente urgente e necessario, quindi chi è un po' lungimirante, e in questo caso Stati Uniti ed Europa dovrebbero prima di tutto concordare una loro posizione e poi in qualche modo discuterla con gli altri membri del G8. Ora non ce l'abbiamo questo G8, però se abbiamo un G20 che è un po' troppo allargato, è un po' troppo una riunione condominale, ma dentro il G20 si può cominciare informalmente a predisporre un pre-G20 che è un tentativo di accordo di questo G8. Ripeto, il mondo è già così. La mappa economica del mondo, già prima del Covid, cioè già nel 2019, era già fatta così. Quello che paradossalmente ci ha fatto scoprire il Covid, avremmo dovuto scoprirlo 20 anni fa, e cioè che il mondo stava cambiando faccia. Il vecchio G7 era finito, era un film in dissolvenza, alle ultime pezzi del film, quando la pellicola si dissolve, e stava apparendo, ed è totalmente ormai evidente, una nuova mappa del mondo, che prevede, non prevede, che di fatto è costituita dalla Cina, che è la prima economia del mondo, poi ci sono gli Stati Uniti, poi c'è l'India, poi c'è il Giappone, poi c'è la Russia, poi ci sono, in qualche modo c'è l'Europa, dopodiché occorrerà coinvolgere l'Africa e l'America Latina, come lei ha già detto. Ecco qua, il nuovo G8 esiste già nella mappa economica del mondo. Occorre in qualche misura dargli una cornice vagamente istituzionale, in modo che operi dentro il G20, che è quello che c'è oggi, per poter costruire un governo globale a fronte di problemi globali. E la pandemia paradossalmente ci fa scoprire, ci fa aprire gli occhi di fronte a questa evidenza, che è un'evidenza che non riguarda solo la pandemia, ma riguarda tutto il resto dei temi, dei problemi che emergono. Lei ne ha citato uno, quello delle nuove tecnologie, un altro è quello per esempio della regolamentazione dei flussi finanziari, un altro è quello di come regolamentare gli scambi commerciali internazionali, cioè il WTO, l'Organizzazione del Commercio Mondiale, e così via. Ma è evidente che siamo in forte ritardo, perché già, ripeto, 20 anni fa era chiaro che nel 21° secolo la mappa economica del mondo sarebbe stata quella che ho appena citato, e non più la vecchia mappa del 20° secolo che prefigurava un G7 tutto occidentale più il Giappone e tutti gli altri continenti fuori, quando però ricordiamoci c'era il patto di Varsavia, tutto il blocco sovietico era nel limbo, cioè fuori dalla mischia, e il resto ci si regolamentavamo le cose tra di noi, in particolare Stati Uniti ed Europa. Ecco, il mondo è cambiato, capisco la difficoltà a cambiare la governance del mondo adeguandola a questa mappa, ma questo è assolutamente necessario e soprattutto urgente. La pandemia del Covid non ha fatto altro che accelerare l'apertura degli occhi. Dobbiamo aprire gli occhi e guardare questa nuova mappa del mondo e da questa derivare l'esigenza di una nuova governance. Dopodiché capisco benissimo i problemi politici che ci sono, ma se vogliamo guardare al 21° secolo non possiamo guardarlo con lo specchietto retrovisore del 20° secolo.
Questo è chiarissimo. Lei ha detto la pandemia ci ha fatto aprire gli occhi, io correggerei, mi scusi professore, la pandemia dovrebbe farci aprire gli occhi, ma in Occidente, tra un po' sintoni dintorni, gli occhi continuano ad averli ermeticamente chiusi, questo è un dramma.
Sì, questo è certamente comprensibile, tant'è che ho detto che il punto di partenza dovrebbe essere una rinnovata sinergia tra Stati Uniti ed Europa, in modo da avere un punto di partenza comune sulla base del quale poi discutere, trattare e mediare con gli altri 6-7 paesi grandi del mondo e soprattutto con tutti gli altri continenti. E ripeto, questo sui vaccini diventa urgentissimo, perché ammesso che noi in un anno e mezzo riusciamo a uscire dalla pandemia come mondo occidentale e grandi paesi tipo la Russia, la Cina, l'India, che ne sono già in parte usciti, ma resterebbero fuori 4 miliardi di persone.
No, professore, guardi, il tema è chiarissimo. Speriamo che ci se ne renda perfettamente conto e che gli occhi siano aperti. Senta, prof, la ringraziamo tantissimo. A questo punto ci lasciamo, chiudiamo questa puntata di Capire per Conoscere. Al prossimo lunedì, una breve interruzione e poi continuiamo con lo spazio di approfondimento dell'economia.
Grazie a Claudio Landi, grazie al professor Mario Baldassarri, che troveremo lunedì prossimo. Adesso, fra un istante, avremo in collegamento Paolo Guerrieri, il professor Guerrieri, per Il Mondo a Pezzi, sempre una rubrica a cura di Claudio Landi. Intanto le notizie: mezza Italia in zona rossa, spostamenti solo se necessari, a Milano un super hub della difesa, 2000 vaccini ogni 9 ore, ancora sui vaccini, contro gli sprechi, liste di riserve dalle regioni, indagini su AstraZeneca, Olanda sospende le somministrazioni. Vi leggiamo i titoli dell'ANSA in questo momento. Decreto sostegni, le parole del sottosegretario Durigon, soglia delle cartelle fino a 5.000 euro, lo stralcio riguarderà tutti, non solo i colpiti dalla crisi. Ma adesso abbiamo in collegamento il professor Guerrieri e la parola la cedo ancora a Claudio Landi.
Grazie a te, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Professor Guerrieri, innanzitutto come sta?
Bene, grazie Landi, molto bene, grazie mille.
Allora, professor Guerrieri, parliamo dell'economia internazionale e mondiale, delle sue condizioni. Ci sono previsioni OCSE interessanti, che dicono?
Beh, sono uscite le previsioni OCSE, è uscito anche un aggiornamento delle previsioni della Banca Centrale Europea.